Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 3 minuti di giovedì 11 gennaio, un buongiorno da Chiara Brilli in studio per la Newsline di oggi, la nostra fascia informativa locale mattutina che apriamo subito con le previsioni del tempo, il quadro meteorologico per la giornata di oggi. Salutiamo Roberto Valorani dall'AMMA, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ben trovati a voi.
Allora, cosa diciamo e poi uno sguardo anche sul venerdì che ci accompagnerà per un quadro domani di collegamento anche sul fine settimana, prego.
Sì, andiamo verso condizioni più stabili, pressione in aumento al centro e nord Italia, mentre una perturbazione si sta dirigendo sul sud della nostra penisola. Avremo appunto già nella giornata di oggi schierite via via più ampie dal pomeriggio, ancora qualche addensamento in maremma e sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino, con temperature che sono sì di qualche grado inferiore alla media del periodo, ma caleranno soprattutto nella mattina di domani e dopodomani e si atteneranno eventi nella giornata di oggi, quindi diciamo domani mattina le schiarite notturne e l'attenuazione di eventi determineranno gelate ampie e più consistenti sull'interno della regione, soprattutto nel fondo valle, ci sarà un po' di inversione termica, quindi diciamo farà freddo in montagna e nelle zone appunto di pianura e di fondo valle, dell'interno gelate potranno dar luogo a temperature di meno 2, meno 4 gradi. Le temperature massime invece domani saliranno di un paio di gradi, se oggi ci assesteremo attorno a 9-11 gradi, domani un paio di gradi in più. Tempo stabile e soleggiato anche nella giornata di sabato, sempre con gelate mattutine, domenica invece tenderà a aumentare la nuvolosità già in mattinata, soprattutto sul centro-nord, qualche piovigine sul nord-ovest, andrà meglio invece al sud. Le temperature, appunto, con l'aumento delle nubi, aumenteranno soprattutto le minime.
E allora poi andremo a particolareggiare quelle che sono anche le previsioni per il weekend. Grazie però per queste informazioni a Valorani, all'AMMA, domattina. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con le notizie.
Anno nuovo, vita nuova. Sono poche le certezze per l'anno che sta arrivando e poter essere sempre informati su ciò che accade, ascoltare musica interessante o divertirsi con Controradio non è scontato. Controradio è una radio fatta da persone, conduttori, giornalisti, tecnici, amministrativi e farti avere ogni giorno la radio che conosci e che ami è sempre più costoso. Per questo ogni anno chiediamo anche il tuo aiuto. Per questo c'è il Controradio Club, una grande comunità di ascoltatori che sostengono la radio e contribuiscono alla sua esistenza. Se non sei ancora socio, perché non entri nella community? Ci sono tante occasioni di incontro con la radio e con altri ascoltatori che condividono con te questa passione. E poi iniziative culturali, viaggi, cene sociali e tanti sconti ed ingressi gratuiti a concerti, cinema, mostre. Tutto questo è il Controradio Club. Associati al Controradio Club. Lo puoi fare su www.controradioclub.it oppure passando in radio in orario di ufficio dal lunedì al venerdì.
Controradio.
Le principali notizie che tratteremo e che trovate anche sui nostri canali cross mediali. Innanzitutto, dicevamo, il convoglio della tranvia che nel tardo pomeriggio di ieri alle 19.30 circa è deragliato a causa di uno scontro con un'auto nei pressi di Scandicci, incrocio viale Aldo Moro Viuzzo della Marsupina. Nessun ferito tra i passeggeri, lievemente l'automobilista. Il mezzo privato, secondo quanto spiegato da Gesta, avrebbe proprio invaso la sede tranviaria, dunque fortunatamente è andata come è andata, diciamo, però c'è voluta tutta la notte per riposizionare la tranvia sui binari, pesando appunto il mezzo oltre 40 tonnellate, informazioni che trovate anche appunto sui nostri social, così come vi daremo aggiornamenti sull'annullamento alla fine della presentazione del libro del generale Roberto Vannacci, Il mondo al contrario, a Firenze. Una locandina era stata diffusa e anche resa nota dai banchi del Consiglio Comunale da parte del neogruppo di Firenze Democratica. Il centro-sinistra chiedeva l'annullamento di questo evento. Alla fine il CDA dell'Educandato di Poggio Imperiale ha deciso di non svolgerlo, visto il clima che si è creato intorno al nome dell'Educandato. Si precisa, il CDA ha deciso di non affrontare il tema della presa in esame delle proposte elettorali per evitare strumentalizzazioni ad ogni livello. Una decisione che continuerà a far discutere, anche perché la Lega ha alzato, diciamo, la posta e leggeremo sui giornali che inviterà Vannacci in Palazzo Vecchio. Sappiamo della annunciata candidatura da parte di Salvini per le europee dello stesso generale. Insomma, ne vedremo delle belle anche sul nostro territorio. Faremo una riflessione su cultura e potere, come la politica condiziona l'arte. Prenderemo spunto dalla seconda edizione del libro di Demetrio Paparoni, che è stata presentata ieri alla Strozzina di Firenze, come e perché i totalitarismi cercano di instaurare regole a cui l'arte è tenuta a sottoporsi. Faremo una riflessione su questo, così come rifletteremo insieme all'Istituto Storico per la Resistenza e la storia contemporanea in Toscana su H. Larenzia, dove inizia l'apologia e dove finisce la commemorazione. Sarebbero almeno un centinaio finora gli identificati per i saluti romani durante la manifestazione a Roma. Al corteo avrebbero partecipato anche gruppi di estrema destra provenienti da altre città, tra cui l'associazione Il Selvaggio di Siena, riconducibile a Casa Pound. E poi daremo conto anche di iniziative, proposte che vengono dal nostro territorio e che inquietano. In questo caso si parla di Grosseto e di una prossima lista elettorale chiamata Prato e di una prossima lista elettorale chiamata Flanella Nera. E poi andremo a parlare delle stragi naziste, di come si stanno riunendo i sindaci in un coordinamento contro l'avvocatura, di fatto contro lo Stato. Oltre 20 comuni, infatti, fra Toscana ed Emilia Romagna hanno dato via a un nuovo organismo di coordinamento dei territori colpiti da stragi e deportazioni nazifasciste nel 1944, un'iniziativa intrapresa dopo che l'avvocatura ha fatto appello contro due sentenze del Tribunale fiorentino che aveva riconosciuto un risarcimento dei danni alla figlia di una delle vittime delle stragi, della strage nazista di Pratale, e ai due nipoti di un partigiano ucciso a San Donato in Poggio. Ma parleremo anche di eolico. Il TAR della Toscana ha respinto il ricorso presentato dall'Associazione Ambientalista Italia Nostra e dal Comune di San Godenzo contro l'impianto eolico di Monte Giogo di Villore in Mugello. E poi dell'atteso vertice di oggi pomeriggio in prefettura sullo stadio Franchi, ma soprattutto su dove e come collocare la Fiorentina in questa fase di transizione, di riqualificazione dello stadio, con un no che viene ribadito in queste ore dalla sindaca di Empoli Barni rispetto all'ospitalità al Castellani. Alle 8:13 minuti, i principali titoli di oggi: stop dell'educandato a Vannacci, la Lega venga a Palazzo Vecchio, il titolo d'apertura della Repubblica di oggi, sospesa come dicevamo la presentazione del libro del generale nella scuola Appoggio Imperiale, ma lo scontro politico non si fermerà, ce ne occuperemo nei nostri prossimi spazi informativi. Di spalla il tribunale respinge il ricorso via libera all'eolico in Mugello, questa è la sentenza del TAR che respinge appunto i due ricorsi di Italia Nostra e del comune di San Gaudenzio, titolo con il quale sceglie ad aprire anche il Corriere Fiorentino. Il sì del TAR all'eolico in Mugello, respinti due ricorsi sul mega impianto di 6 pale da 168 metri, c'era già il via libera della regione. Il sindaco di Vicchio ribadisce un'opera utile, anche lì c'è una diversa visione sui territori da parte dei primi cittadini sui quali appunto sui territori sui quali insisterà questo impianto nella località di Villore in Mugello. Foto notizia alle sirene, l'allarme dei pescherecci, il porto è inagibile, la questione dell'insabbiamento e della sicurezza dei lavoratori al centro della protesta di ieri dei pescatori, che abbiamo raccontato anche attraverso le testimonianze dei vertici di Federagripesca e il Franchi e trasloco Viola, oggi il vertice dal prefetto, le 3 ipotesi sul tavolo. Si terrà, come annunciato, infatti il vertice tra prefetto, sindaci di Firenze ed Empoli, Fiorentina e Regione, sul tavolo il restyling del Franchi, il trasloco della scuola e della squadra. I Viola non giochino a Empoli, ribadisce la sindaca Barnini, stadio dilemma sul bando, oggi tutti dal prefetto e Barnini ribadisce il no, titolo con il quale apre la Nazione di Firenze. E poi per quanto riguarda la politica invece, Renzi, nessuna intesa, PD Italia Viva. Il senatore a ruota libera, se Elly Schlein fallisce a Firenze perde il Nazareno, ancora attacchi a Nardella, stadio rabberciato, tanto lui sarà a Bruxelles, insomma nervi tesi in coalizione per l'ampliamento dell'aeroporto, tutte tematiche che sono state snocciolate in una breve intervista a margine della presentazione di un libro ieri alla Giunti Odeon nell'ambito di PT Uomo, al quale partecipava appunto il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi, che ha smentito un possibile riavvicinamento e dialogo tra Partito Democratico e Italia Viva e ha continuato a lanciare stilettate nei confronti di Nardella. Sentiamolo.
Non vedo nessun riavvicinamento. È chiaro che mi sembra che stia emergendo chiara la vicenda per la valutazione del fatto che se Elly Schlein perde Firenze rischia di perdere il Nazareno. Fossi loro un pensierino ce lo farei. In più aggiungo che ci sono degli errori che sta compiendo Palazzo Vecchio. La cosa delle multe è inguardabile. L'anno scorso sono state 113 milioni, quest'anno ho visto che in bilancio hanno messi 130. Così non va. Non è che tu puoi fare cassa con quelli che vanno a 51 all'ora sui viali, e soprattutto allora i soldi li devi mettere sulla sicurezza stradale. E la stessa cosa dal punto di vista amministrativo vale sui rilievi che abbiamo fatto più volte, ad esempio sullo stadio. Ecco, di questi temi vorrei che si parlasse, perché altrimenti il rischio è quello di perdere Firenze. Se voi dovete rimettere a posto casa, non è che dite vabbè intanto porto i muratori dentro poi si starà a vedere. È un rabbercio che non sta in piedi. Credo che dentro il suo cuore lo sappia anche Nardella. Comunque ormai Nardella è andata, nel senso tra 5 mesi Dario sarà a Bruxelles, il problema è risolto, si occuperà di altro lui. E credo che alla fine il problema non è se la Fiorentina gioca lontano da Firenze, il problema è che Dario, quando avrà finito, sarà lontano da Firenze, ci sarà un altro sindaco o sindaca che sarà e si occuperà di questa vicenda. Non è un tema di Nardella.
Lasciamo che Cecilia, Stefania, Sara e chi sono le candidate se la vedano e discutano tra di loro.
Ha ragione Massimiliano Piccioli quando ha detto che non vanno presentati i libri politici all'educandato, secondo me. Io sono d'accordo con lui. La stessa cosa forse bisognava ricordarla quando l'ha presentato Dario Nardella il libro, ma comunque che Vannacci presenti il libro, quel libro dentro una scuola nel momento in cui si sta per candidare con la Lega, mi sembra che abbia una contraddizione. Non si portano i libri dei candidati dentro le scuole, io non l'ho mai fatto.
E allora le parole di Renzi su vari temi e varie polemiche, come sentite, tutte punteggiate da attacchi stilettati, insomma, nei confronti dell'attuale primo cittadino di Firenze. Una smentita iniziale su un possibile riavvicinamento con il Partito Democratico, che in realtà sembra più a parole, perché poi il messaggio che manda è quello di sostanziale condivisione rispetto a quanto dice Sara Funaro di battere il centrodestra, e dunque il pericolo per Elish Line di perdere Firenze significherebbe perdere il Nazareno e in qualche modo una disponibilità, si legge in queste dichiarazioni, però stando fermi, dunque il PD che dovrebbe fare un passo nei confronti di Italia Viva. Segnali di fumo al PD, cannonate su Nardella, l'incipit dell'articolo di Ferrara sulla Repubblica di oggi. Il titolo è: Renzi apre al dialogo col PD, infatti Sara, Stefania e Cecilia parlino, nel caso specifico Funaro, Saccardi e Del Re, ma stronca Nardella sullo stadio. Il leader di Italia Viva all'Odeon lancia segnali ai Dem, ma cannoneggia sul sindaco. Oggi vertice in prefettura sul Franchi, Empoli avverte qui no. Dal Corriere Fiorentino si affronta anche la questione Firenze 2024, prove di ricucitura PD Italia Viva, ipotesi Casini o Toccafondi come vice Funaro. Il Nazareno teme ripercussioni su Schlein e spinge per l'intesa. Renzi: non vedo riavvicinamenti, ma la trattativa è aperta. Il timore che le elezioni a Firenze possano diventare un problema anche per i vertici nazionali del Partito Democratico spinge per una ricocitura con Renzi, ma la strada, come dicono i dirigenti di Italia Viva, è in salita. E sul tavolo potrebbero esserci appunto questi nomi: l'attuale sindaco di Bagno a Ripoli, Casini, o l'onorevole Toccafondi per una poltrona da vice sindaco, e non soltanto. Insomma, staremo a vedere. Intanto noi abbiamo voluto riflettere in occasione della presentazione di un libro alla Strozzina di Firenze ieri, ovvero Come la politica condiziona l'arte, in realtà la seconda edizione di questo libro del critico Demetrio Paparoni, su come e perché i totalitarismi cerchino di instaurare regole a cui l'arte è tenuta a sottoporsi. Questo è uno degli interrogativi al centro del volume. Sull'altro fronte, per quale motivo una democrazia come quella statunitense avrebbe impegnato risorse e strumenti per occupare un ruolo centrale nel mondo dell'arte, e ancora come dobbiamo interpretare i fenomeni legati alla cosiddetta cancel culture e al politicamente corretto applicati all'arte. Insomma, una riflessione su arte e potere. Se prima la censura arrivava dall'alto, dai politici, adesso un nuovo tipo di censura in Occidente è esercitata dall'opinione pubblica e dai cittadini. Assistiamo ad una vera e propria rivoluzione culturale, ha detto lo stesso critico d'arte che ha presentato appunto la seconda edizione di questo volume, in conversazione con il direttore di Palazzo Strozzi, Arturo Galanzino. Il critico, l'autore, riflette su come nel giro di 10 anni dalla prima edizione del saggio si siano ribaltati gli equilibri tra arte, politica e censura, con delle inevitabili conseguenze di cui risulta ancora complesso giudicare la portata. Sentiamo questa intervista realizzata per noi da Viola Giacalone.
Il libro nasce da una mia visita al Museo della Shoah di Gerusalemme, no? Cioè, quindi nasce da una domanda precisa, cioè perché sappiamo così tanto degli artisti che erano perseguitati dai nazisti e sappiamo poco o niente, ma non perché non ci sono notizie, perché proprio non ci interessava, degli artisti che invece il nazismo amava. E questa riflessione, praticamente questa domanda, che poi mi ha portato ad andare un pochino indietro e un pochino avanti nel tempo. Andando avanti nel tempo sono arrivato al 2022. In 10 anni è cambiato talmente tanto che quel libro era diventato praticamente vecchio, cioè nel senso che il fenomeno della cancel culture ha completamente ribaltato il rapporto tra arte e politica, cioè nel senso che prima c'era, diciamo, una classe politica che bene o male aveva tutto l'interesse di intervenire sui contenuti, dopodiché si è invertito il rapporto, cioè dal basso c'erano le critiche verso gli artisti. Insomma, voglio dire, se è un artista come Dana Schutz non può dipingere un bambino di colore che è stato massacrato per questioni di razzismo, perché i neri gli dicono no, tu non hai nessun diritto perché sei bianca, è chiaro che praticamente intanto è cambiato un fenomeno di solidarietà, cioè voglio dire, rispetto a quello che è stato il clima del 68, che è stato un clima assolutamente rivoluzionario, dove in qualche modo era fatto anche di connessioni, già lì cambia qualche cosa. Voglio dire, è veramente cambiato tantissimo, cioè la critica viene dal basso. Già il Peace Christ di Serrano è una critica che veniva dall'alto, dove peraltro non intendo alto nel senso di valore, ma alto nel senso di, diciamo, di un certo potere politico, cioè c'è il senatore e il senatore conservatore che scende in campo e dice quest'opera assolutamente non si può presentare perché è oscena. Ma quel meccanismo cambia, cioè qui c'è il senatore che non parla più e hai invece praticamente la base, cioè per base intendo la gente, no? Una parte della gente che dice all'artista questo lo puoi fare, questo non lo puoi fare. Poi cerchiamo di capire anche determinati fenomeni che sono semplicemente incredibili. Allora, partiamo da un principio. Allora, numero uno, nessuno di noi ha il diritto di criticare un artista sul suo valore giudicandolo sul piano umano, no? Allora, tu umanamente puoi essere una merda e dal punto di vista artistico puoi essere un grande, no? Prendi Nolde, no? Allora, per esempio, quando io ho scritto questo libro, quando ho pubblicato la prima edizione, era assolutamente noto a tutti che Nolde era nazista, era stato nazista la prima ora. Non parlo tedesco, vivo in Italia, eppure nel libro c'era già un lungo capitolo su questo argomento. È stata una mostra di Nolde fatta 2 anni fa a Berlino, è successo che è cambiato il direttore della fondazione, hanno aperto gli archivi a degli studiosi indipendenti e sono venuti fuori dei documenti che tutti già conoscevano, cioè Nolde è nazista. Bene, nel momento in cui tu fai una mostra pubblica dove ci sono i documenti che Nolde è nazista, a questo punto scoppia lo scandalo, per cui la signora Merkel deve tirare fuori i quadri della sua stanza e dice no, io non li posso tenere più. Ma se si sapeva, tanto che io nel mio libro 10 anni fa ne parlavo, allora sta cambiando qualche cosa? Che cosa sta cambiando? Questa è una delle domande su cui il libro poi si interroga.
Ma quindi lei pensa, cioè, che il valore politico dell'arte quindi sia, diamo troppa importanza adesso e rispetto a quanta ne abbia effettivamente?
No. L'arte è spesso strumentalizzata. Oggi agli artisti e ai critici si chiede di fare gli influencer, cioè praticamente se vogliamo la politica non chiede ad uno storico o un critico di essere un bravo storico o un bravo critico, gli chiede di essere un influencer a suo favore, quindi diciamo è una gincana da parte di tutti per cercare di dimostrare la propria indipendenza e per essere indipendenti. Chiaramente siamo in un momento di revisionismo storico, cioè nel senso che comunque c'è una tendenza da parte di studiosi, di critici, di storici più nuovi, più giovani, di accettare dei fenomeni artistici che sono stati ritenuti assolutamente controproducenti sul piano ideologico. La politica deve fare la politica e l'arte deve fare l'arte. Il ruolo della politica è mettere a disposizione degli artisti, è mettere a disposizione dei musei, è mettere a disposizione di tutte le strutture espositive i mezzi perché possono lavorare con una grande autonomia. Friday night, I walk alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23 and I still more abuse my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? Then later on, on the drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy, and that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23 and I still won't abuse my bank phone calls. What the hell is call ID? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? Wrong with me, my friends.
say I should have my age. That's about the time that she broke up with me. No one should take themselves so seriously. With many years ahead to fall in line, why would you wish down on me? I never wanna act my age. What's my age again? What's my age again?
Intervista che avete sentito a cura di Viola Giacalone a Demetrio Paparoni sul nostro sito, tra poco in podcast, controradio.it. Come la politica condiziona l'arte, senz'altro un tema che è molto interessante a vari punti di vista e di riflessione, condivisione e anche di dialettica, di dibattito, e che torneremo a raccontare. Nel frattempo leggiamo dal televideo: riciclo di denaro, un blitz della Guardia di Finanza in 8 province, 12 arresti, 13 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e un sequestro da 8,4 milioni di euro. Associazione per delinquere, ricettazione e tentato omicidio sono alcuni dei reati contestati con l'aggravante del metodo mafioso. Dopo il GR di Popolare Network vi anticipiamo che avremo un focus su H. Larenzia. Cos'è, cosa commemora e dove inizia l'apologia? Partiremo da questo per fare una riflessione anche sul nostro territorio, perché il candidato neofascista ci riprova. Parliamo di Prato, parliamo di Nigro, ex Forza Nuova, che si candida a sindaco, rilancia una manifestazione il 23 marzo, si presenterà con una lista flanella nera, i contenuti sono soprattutto contro la comunità cinese di Prato. Avremo ospite in collegamento il direttore dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea della Toscana e poi anche un sindaco che fa parte del neocoordinamento che si è costituito contro l'avvocatura, ovvero parliamo delle stragi nazifasciste. Oltre 20 comuni tra Toscana e Emilia Romagna hanno dato vita a una nuova entità, diciamo, di organizzazione e di pressione. Parliamo di quei sindaci e di quei territori colpiti da stragi e deportazioni nazifasciste nel 44. Tutto questo dopo il GR di Popolare Network, rimanete su Controradio.
Stai ascoltando Controradio. Popolare Network, Popolare Network.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. A Gaza nella notte nuovi bombardamenti alla vigilia dell'apertura dell'udienza presso la Corte di Giustizia Internazionale sulla denuncia da parte del Sudafrica nei confronti di Israele di violazione della Convenzione sul genocidio. Sono state colpite in particolare Rafah, la zona di frontiera dove sono sfollati centinaia di palestinesi, e il campo profughi di Nuseirat. Le vittime accertate sarebbero 12, secondo fonti palestinesi, e tra queste diversi bambini. Nella sola giornata di ieri le vittime sono state, secondo l'agenzia UAFA, 147. Di questa mattina è anche l'allarme lanciato dalle Nazioni Unite sulla situazione degli ospedali. Solo un quinto dei posti letto necessari sono al momento operativi. Oggi, lo dicevamo, si apre all'AIA la prima delle udienze dedicate alla denuncia per violazione della Convenzione sul genocidio presentata da Sudafrica nei confronti di Israele. Nella denuncia si citano le dichiarazioni di esponenti del governo israeliano sulla necessità di punire tutti gli abitanti di Gaza per l'attacco del 7 ottobre, gli attacchi agli ospedali, il blocco degli aiuti. Quest'ultima accusa è respinta da Tel Aviv, che sostiene che nella striscia non ci siano particolari esigenze alimentari e si dice comunque disposta ad aumentare il flusso degli aiuti in ingresso. Oggi a Palazzo Chigi l'incontro tra sindacati e governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. L'esecutivo dovrà comunicare che cosa intende fare con Acciaierie d'Italia dopo la rottura del tavolo da parte di ArcelorMittal, che non vuole cedere il controllo della proprietà. A rischio il futuro di 10.600 dipendenti degli stabilimenti, oltre che dei lavoratori dell'indotto. I sindacati denunciano l'immobilismo del governo, che mette a rischio, dicono, non solo i posti di lavoro, ma anche la salute di operai e cittadini di Taranto. La magistratura sta indagando sulle emissioni inquinanti delle acciaierie, l'ipotesi di reato inquinamento ambientale. I sindacati chiedono da tempo al governo di nazionalizzare anche temporaneamente la società. 25 arresti, 8,4 milioni di euro sequestrati. Questa mattina la Procura di Napoli ha fermato un gruppo criminale che riciclava denaro grazie a professionisti compiacenti. Dalle indagini è emerso che il gruppo, tra cui figurano anche soggetti legati alla criminalità organizzata, aveva investito il denaro sporco derivante dalle frodi fiscali, dalla contraffazione nell'abbigliamento, nella ristorazione, nella vendita di orologi contraffatti e anche in altri settori economici, tra cui una clinica per la cura dell'autismo. Tra i reati contestati, associazioni per delinquere e ricettazione. In Germania, alle prese in questi giorni con le proteste di agricoltori e camionisti e con la loro strumentalizzazione da parte dell'estrema destra, un'inchiesta di un sito giornalista investigativo ha rivelato l'esistenza di un piano per la cacciata dei migranti dal paese, piano discusso in un incontro tra leader di estrema destra tedeschi ed europei che si sarebbe svolto lo scorso novembre in gran segreto. Il nostro collaboratore Alessandro Ricci.
Il 25 novembre estremisti di destra, politici di Alternative für Deutschland, rappresentanti dei cristiano-democratici di CDU, imprenditori e professionisti si sono incontrati segretamente a Potsdam, in Germania, per pianificare una strategia anti-immigrazione. L'incontro, denominato Forum Düsseldorf, rivelato da un'inchiesta del Network Corrective, era guidato da Gernot Möhrig e Hans Christian Limmer, noti estremisti di destra. Lo scopo era quello di raccogliere fondi per iniziative della destra radicale, proponendo l'espulsione basata su criteri razziali, persino di cittadini tedeschi di origine straniera. Il piano suggeriva di trasferire gruppi specifici di persone in uno stato modello in Africa settentrionale, piano molto simile a quello del 1940 dei nazionalsocialisti. Inoltre è stato proposto di sviluppare un comitato di esperti guidato da Hans-Georg Maaßen, ex direttore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione tedesca. Maaßen, destituito nel 2018 per vari scandali, ora guida l'Unione dei Valori e sta cercando di formare un nuovo partito. L'obiettivo dell'incontro era creare un potere metapolitico per influenzare l'opinione pubblica, supportando un eventuale governo di destra in Germania. Questo includeva finanziare influencer di estrema destra, promuovere progetti accademici e sostenere la propaganda, mentre si indeboliva la democrazia mettendo in discussione le elezioni e screditando le istituzioni democratiche. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
Sono le 8:35 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9:30, buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto e Firenze Veritola e rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1. Sulla Fibili per traffico intenso ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni tra Scandicci e la Trassigna. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e Impruneta Greve Impianti. Fino a metà febbraio la statale 1 Aurelia sarà chiusa a Pisa in corrispondenza del piglio per Coltano per lavori di ricostruzione del cavalcavia. La viabilità cittadina in via Bolognese Vecchia a Firenze proseguono i lavori di sostituzione della rete idrica. Chiusura tra via Bolognese Nuova e via della Lastra. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
La città del teatro, Cascina, Pisa. Venerdì 19 gennaio alle 21 Elio Germano e Teo Teardo in Paradiso 33, uno spettacolo magico in cui i due artisti saranno voce e musica nel raccontare la bellezza, l'immenso e l'indicibile ricercato da Dante nei versi dell'ultimo canto del Paradiso. Uno spettacolo unico e indimenticabile tra musica, teatro e videoproiezioni. Prevendita circuito Ticket One e presso il teatro. Info lacittadelteatro.it. Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 12 gennaio alle 21, Life is a Flower. In un futuro non troppo lontano, un influencer di viaggi è costretto a scontare una pena per le troppe emissioni. Uno spettacolo sull'impatto di ognuno di noi sul futuro del mondo. In viaggio con il Controradio Club nell'India dei mille volti, il Rajasthan.
Tour di 12 giorni nel Rajasthan, da Delhi ad Agra, da Jaipur a Pushkar, fino ad Holi, per partecipare alla spettacolare festa dei colori. Per il plenilunio, ad Holi si festeggia la primavera e si bruciano in grandi falò i ramoscelli secchi dell'inverno. Nelle strade un carnevale di giochi e balli e lo spettacolare lancio delle polveri colorate, in ricordo di ciò che il dio Krishna fece con le mandriane gopi.
Viaggio in Rajasthan per la festa dei colori dal 16 al 27 marzo in compagnia di Raffaele Palumbo. I posti sono limitati. Info e iscrizioni su www.controradio.it/India.
Controradio.
Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
8:41 minuti, riprendiamo la linea dagli studi di Controradio. Nel frattempo fatemi ringraziare Mirko Roppolo, ben trovato, buongiorno Mirko, sempre regia con
buongiorno.
Noi online.
Buongiorno
anche per questo sostegno e ricordo di De André nel 25esimo anniversario dalla scomparsa. E fatemi salutare invece il nostro prossimo ospite, abbiamo anticipato l'approfondimento che vogliamo dedicare alla memoria ma soprattutto all'attualizzazione di certi valori e agli scenari inquietanti che si pongono sul livello nazionale ma anche dai territori arrivano. Allora saluto e do il buongiorno a Matteo Mazzoni, direttore dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza ed Età Contemporanea della Toscana, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Mazzoni, ripartiamo dai fondamentali e anche dai fondamenti, diciamo, della nostra storia, della nostra Costituzione, della nostra democrazia. Si è parlato tanto e sono in corso indagini da parte della Digos rispetto ai fatti di H. Larenzi, all'identificazione dei saluti romani durante la manifestazione di domenica a Roma. Innanzitutto ricordiamo cos'è, cosa commemora. Infatti tra le possibili tra virgolette giustificazioni c'è la reiterazione di queste commemorazioni negli anni e il fatto che se ne parli solamente ora. Ma dove inizia poi l'apologia?
Sì, l'episodio commemora, diciamo così, uno dei fatti di violenza accaduti fine degli anni 70, il 78, l'uccisione di due esponenti, due ragazzi di estrema destra da parte di esponenti di estrema sinistra e poi di un terzo ucciso invece più casualmente negli scontri con le forze dell'ordine. Va contestualizzato quell'episodio nel clima di estrema violenza che ha segnato in parte gli anni 70 e che ha visto una contrapposizione ideologica molto forte. Da allora si è sviluppato questo episodio e quel luogo, come altri luoghi, penso a Piazzale Loreto, penso a Predappio, sono diventati luoghi simbolo di una memoria fascista e neofascista e di una rivendicazione di un mito fascista attraverso la riproposizione non di semplici commemorazioni ma di precisi rituali squadristi. Quello che abbiamo visto e che si ripete ogni anno non è un funerale laico, è la cerimonia squadrista con cui fin dal primo dopoguerra veniva reso omaggio ai martiri fascisti. Quindi è qualcosa di strutturato, di organizzato e di ideologicamente definito. Totalmente antitetico alla Carta Costituzionale e all'Italia Repubblicana.
Ecco, al corteo avrebbero partecipato anche gruppi di estrema destra provenienti da altre città, tra cui l'associazione Il Selvaggio di Siena, riconducibile a Casa Pound. Che situazione c'è anche a livello territoriale, sappiamo, toscano rispetto a fatti che hanno a che fare appunto non commemorazioni rispetto a eventi storici che hanno portato a epiloghi delittuosi, ma commemorazioni nostalgiche appunto di stampo squadrista, come ci diceva?
C'è grande preoccupazione per il, perpetuarsi, vorrei dire, di episodi dalle svastiche alle scritte, a forme di intimidazione che punteggiano in modo capillare anche il nostro territorio e che possono certamente essere banalizzati come atti di insofferenza individuale, ma che in realtà attestano una cosa molto pericolosa, che nel corso delle generazioni, dei decenni, anche se il fascismo è stato storicamente sconfitto nel 1945 e il fascismo ha perso, portando l'Italia nel fallimento totale del secondo conflitto mondiale, nonostante questa sconfitta storica si è mantenuta viva nel paese, accanto all'azione di gruppi estremisti, quindi ideologicamente ancora legati a quell'esperienza, si è mantenuta però nel paese viva una memoria bonaria del regime specie in periodi di grave crisi come quella che stiamo vivendo in questi ultimi anni, tra pandemia, guerra, crisi economica, può portare a fasce più ampie della popolazione a guardare ancora a quella pagina nera del passato in modo sostanzialmente positivo, come un bel tempo dove i treni arrivavano in orario e dove non si stava poi troppo male, dove c'era un ordine e l'Italia era rispettata nel mondo. Ecco, così non è. Quello non è il fascismo storico, che è ben altra cosa. Purtroppo, diciamo, questa nostalgia è il brodo entro cui anche dinamiche estremiste molto più ideologizzate, molto più pericolose, possono essere tollerate, accettate e portate avanti. Voglio aggiungere una cosa: il fatto che negli anni, diciamo, questi episodi si continuino a verificare non giustifica il fatto che non si prendano oggi dei provvedimenti per fermarli.
Oggi però abbiamo un contesto politico che forse ne caratterizza anche una peculiarità in termini anche di giudizio, che è molto più edulcorata rispetto ad anni passati. Professor Mazzoni, lei sa benissimo che stiamo andando verso una campagna elettorale che presumibilmente avrà anche su questi temi strumentalizzazioni e forzature anche sui nostri territori. Leggevamo oggi del candidato neofascista che ci riprova, il titolo dal Corriere Fiorentino, ma anche ora anche il centrodestra protesta. Ci riferiamo a Nigro, Massimo Nigro, ex dirigente di Forza Nuova, che si candida a sindaco presentando la lista flanella nera e già mostrando contenuti soprattutto contro la comunità cinese di Prato.
È evidente che su queste questioni dovrebbero essere applicate le leggi che fin dai tempi della legge Scelba, i primi anni 50, esistono, ed è dovere delle istituzioni applicarle. C'è un problema di fondo. Io avviso, oggi abbiamo in Italia un governo di destra. Io credo che sarebbe diciamo buona cosa per dimostrarci una matura democrazia costituzionale, e sarebbe interesse dello stesso governo Meloni dimostrare nei fatti e anche nelle parole una netta opposizione nei confronti di questi fenomeni e un sostegno forte alla promozione della storia nelle scuole, perché il problema di fondo è poi che a scuola non si fa la storia degli anni 70 o comunque si fa molto poco. Quindi aumentare le ore di storia nelle scuole di tutti gli ordini e gradi e promuovere grandi eventi, penso al centenario di Matteotti, per cui ancora devono essere stanziati fondi, o penso alla questione delle stragi civili di cui il prossimo anno ricorderà, nazifasciste, di cui ricorrerà l'80° anniversario. Cioè, il governo e le istituzioni dimostrino nei fatti di riconoscersi nella storia di questo paese.
E di stragi nazifasciste, delle loro vittime e dei loro familiari continueremo a parlare tra poco. Grazie a professor Mazzoni per essere stato con noi e per queste riflessioni.
Grazie a voi, buongiorno. One day.
Alle 8:52 minuti diamo il buongiorno al sindaco di Barberino Tavernelle, Davide Baroncelli. Ben trovato, buongiorno sindaco.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, dicevamo le stragi naziste e i comuni che fanno rete, sindaci uniti contro l'avvocatura, sindaci uniti contro lo Stato. Sembrano titoli forti quelli che sono stati diffusi nelle scorse ore, ma in realtà è proprio così la linea oppositiva dell'organo che rappresenta lo Stato nelle controversie legali sulle stragi nazifasciste ha destato in voi e nelle istituzioni regionali forti preoccupazioni. Cosa sta succedendo? Vogliamo tornare a spiegarlo ai cittadini, soprattutto in vista delle mobilitazioni anche unitarie e condivise che proporrete?
Ma sicuramente sì, il tema è di grande rilevanza, al di là del silenzio in cui fino ad ora è passata questa situazione. Noi eleviamo non solo un grido d'allarme, ma tutto il nostro vibrante sconcerto rispetto a un atteggiamento che si sta mostrando totalmente contro i cittadini. Vado a spiegarlo velocissimamente. A fronte di un decreto varato dal governo Draghi, in cui si predisponeva un fondo per il quale si andava a indennizzare le vittime dopo 80 anni, quest'anno tra l'altro è l'80esimo ricorre di tutte queste stragi della liberazione di quasi la totalità della Toscana. Siamo di fronte a una situazione per la quale, nella disponibilità dei fondi, a fronte di cause civili nelle quali si deve accertare la responsabilità della Repubblica Tedesca e poi interviene, secondo quanto predisposto dal decreto, il fondo per compensare i danni, diciamo per riconoscere i danni, perché poi alla fine non si compensano i danni, queste persone hanno avuto, su ordine della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle Finanze, l'Avvocatura dello Stato si sostituisce, entra in giudizio, cerca di bloccare i giudizi e quando non vi riesce adotta la strategia di procrastinare il più possibile le cause, chiedendo appelli e rimandando. E questo è un atteggiamento veramente contro i cittadini. Perché? Perché lo Stato, su una legge fatta dal Parlamento, sul riconoscimento storico di quanto è avvenuto, che è fatto oggettivo, si deve schierare contro i propri cittadini per impedire il risarcimento e il riconoscimento di questi crimini e di questi danni? Siamo totalmente fuori da qualsiasi giudizio.
Di fatto voi parlate di una guerra che lo Stato ha dichiarato ai cittadini attraverso questa presa di posizione e di contro proponete e sostenete una battaglia di civiltà, di resistenza e di memoria.
Ma sicuramente sì, è una guerra contro i cittadini. Come la possiamo chiamare diversamente? È una guerra contro la verità storica, è una guerra contro la Costituzione, è una guerra contro la Repubblica, è una guerra contro qualsiasi cosa e non ha un senso. Perché di fronte a quello che sta avvenendo, alla penalizzazione di persone tra l'altro anziane, sono i diretti eredi e spesso testimoni delle stragi, sono persone che hanno più di 80 anni, no? Di fronte a questo, e l'Avvocatura dello Stato in alcune cause si permette anche di sindacare su quale danno possa aver avuto il figlio di una vittima, di una fucilazione, di una strage, perché magari troppo piccolo non può aver riportato un danno oggettivo. Cioè si dicono tra l'altro delle cose veramente pesanti rispetto a quello che avviene, se non quando poi di fronte a cause che sono state vinte ci si pone in appello e si rimanda di un ulteriore anno la situazione. Forse lo Stato avrebbe dovuto, invece di opporsi ai cittadini nelle procedure di legittimità di quello che poteva fare, rendere immediatamente esecutive le sentenze e quindi indennizzare queste persone e riconoscere, visto anche l'età delle persone. Invece no, si è scelto appunto, e non è l'avvocatura che esercita una burocrazia non controllata, c'è un mandato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Finanze, che a fronte anche di cause che sono già passate in giudicato non paga perché mancano i moduli, perché i moduli si finiranno quando sono finiti i periodi di presentazioni dei ricorsi presentati. Cioè un ostruzionismo totale e complessivo. E
che non possiamo non raccontare e non possiamo non tenere l'alta l'attenzione su un percorso anche di mobilitazione che ha visto sia un incontro il 5 gennaio di coordinamento, ma porterà a nuove iniziative, ad azioni congiunte di questi 20 sindaci, tra cui ricordiamo anche il sindaco di Stazzema Verona. Cosa accadrà? Cosa farete?
Ma sicuramente faremo quello che da cariche istituzionali il diritto e il dovere, ma anche l'etica e la morale ci impongono di fare, sostenuti anche dall'azione del senatore Parrini, che ha presentato delle interrogazioni al governo. Faremo poi delle azioni successive e piano piano noi porteremo avanti, piano piano. A questo punto il piano piano sta passando in cavalleria e quindi stiamo andando avanti, cercheremo di coordinarsi il più possibile anche con le altre regioni e con altre, e identificare gli strumenti di contrapposizione e di lotta più efficaci e possibili per contrastare questo atteggiamento e portare avanti quella che è la verità. Ne abbiamo parlato appunto con i sindaci, siamo già più di 30 ora in questo momento, quindi si stanno aggregando anche altri comuni e altre realtà, e da questo punto di vista è una composizione di un'azione che ci vede appunto agire fino ad arrivare, appunto lo vedremo, ma lo decideremo insieme, nelle azioni sia legali ma anche di manifestazione pubblica più ampia possibile.
Grazie intanto al sindaco di Barberino Tavernelle Baroncelli, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi dell'attenzione. We'll be right back.
popolo del blues. Un ricordo di Ernesto De Pascale e Michele Manzotti. Giovedì 22:45 su Controradio.
Che meraviglia.
TIF alla radio. Ci sentite? TIF alla radio. Voce e temi dal canale video di Controradio.
Alle 9 passate da 2 minuti apriamo questa finestra con This is Florence, il canale video di Controradio su Instagram e TikTok, e salutiamo oggi Lucia Gemignani con noi. Ben trovata, buongiorno Lucia.
Ciao Chiara.
Do il buongiorno anche a Raffaele Palumbo che mi ha raggiunto in studio.
Buongiorno, buongiorno, bentrovate, bentrovati. È veramente in qualche modo spiazzante definire le questioni di cui ci occuperemo fra qualche secondo questioni di attualità, per il semplice motivo che stiamo parlando di una questione che qualcuno data addirittura al 1968, altri datano invece a momenti successivi. Stiamo parlando di quello che comunemente è stato raccontato come il mostro di Firenze. In realtà, come dire, non è finita, sia perché c'è una novità che adesso Lucia ci racconterà, importante, e poi non ci lasciamo sfuggire che è morto in questi giorni Giampaolo Vigilanti, che è stato indagato per omicidi del mostro, mercenario, guardia del corpo di almirante quando veniva in Toscana, e insomma molte storie da raccontare, però lui venne prosciolto, quindi lui come Pacciani è morto da innocente, diciamo così. Però se, dopo tutti questi anni, parliamo del mostro di Firenze come di una cosa ancora attuale.
Sì, infatti stavo per dire, siamo sulla cronaca, una cronaca che però riguarda la storia di questo paese. Allora, partiamo sì dalla morte di Vigilanti, che negli ultimi 40 anni è stato ripetutamente coinvolto nelle inchieste sui duplici omicidi, ma andiamo verso una data importante, che è quella del 30 gennaio 2024 in Corte d'Assise. Su questo c'è un video realizzato da Lucia che vede anche un'intervista. Perché? Perché questa data è importante, che potrebbe anche cambiare la narrazione di queste vicende di cronaca che riguardano il mostro di Firenze e delle vittime in particolare. Parliamo dei francesi che furono uccisi agli Scopeti.
Perché, allora sì, questa data è importante perché si terrà questa udienza in cui verranno riesaminate delle prove risalente appunto al 1985, al delitto degli Scopeti, e in queste prove appunto tra queste prove ci potrebbero essere anche dei reperti che non sono stati accuratamente poi analizzati in passato dalla polizia e dalla scientifica.
Si parla davvero di una cosa incredibile, no? Certo. Due plichi che il cui contenuto è ancora al momento sconosciuto, e quindi davvero potrebbero essere fondamentali. Lucia, tu ti sei confrontata su questo con un esperto, con il consulente
Paolo Cochi.
Ecco, ci vuoi anticipare quello che poi andremo a sentire?
Allora, Paolo Cochi è il consulente dell'avvocato di alcune delle vittime del mostro, tra cui anche quelle degli Scopeti, e attualmente lui, diciamo che sta spingendo molto per riaprire questi plichi, appunto per anche incentivare le famiglie delle vittime a richiedere questa udienza, proprio perché in questi plichi potrebbero essere contenute queste prove ancora non analizzate nella maniera corretta. In particolar modo ci sarebbero 17 fotografie scattate dalla coppia francese prima di morire, che potrebbero comunque, se analizzate oggi con le nuove tecnologie attraverso un confronto del DNA, portare a nuovi scenari che prima non erano stati considerati.
Ecco, quindi la possibilità di ricostruire le ultime ore di vita della coppia sarebbe importantissima attraverso anche questo materiale. L'udienza, lo ricordiamo, si terrà il 30 in Camera di Consiglio a porte chiuse, ma sentiamo allora un estratto dell'intervista che tu hai realizzato con Paolo Cochi.
L'udienza del 30 gennaio è stata proprio richiesta dal Presidente della Corte d'Assisi, che vuole aprire tutte le scatole per rianalizzare i reperti dell'ultimo delitto di Scopeti nel 1985, verificare cosa c'è e cosa manca, perché sembra che alcuni reperti che adesso potevano essere importanti per un confronto di DNA, in particolar modo le fotografie dei ragazzi francesi che si fecero prima di morire, cioè nel viaggio, siano dispersi. C'è la possibilità che questa storia venga riscritta.
E allora, perché This is Florence, Tiff, dei ragazzi poco più che ventenni si occupano del mostro di Firenze e cercano di ricostruire quelli che sono elementi e scenari anche che potrebbero davvero essere dirimenti per una parte della verità, Raffaele? Questo è un contributo che serve anche a far sì che le giovani generazioni entrino in un contatto con una storia che non può essere dimenticata.
Non c'è dubbio, anche perché probabilmente la questione si potrebbe ascrivere in quelle numerosissime questioni della storia italiana che non hanno una parola fine. Vi consiglio un libro, che è quello di Alessandro Ceccherini, che si chiama Il Mostro, che è un libro in forma di romanzo che dà tutta un'altra chiave di lettura sconvolgente, che comunque pone delle domande. Noi abbiamo avuto in via Sant'Agostino a Firenze una sede dei servizi segreti, dove c'erano pacchi di proiettili Winchester serie H che non sono mai state periziate dagli stessi periti che hanno periziato tutte le altre pallottole delle vicende del cosiddetto mostro. C'è una quantità di domande che lo stesso vigilante si porta nella tomba, tra le altre cose, che hanno a che fare con una storia che nessuno riuscirà mai forse a dire è andata esattamente così, è finita bene, male, eccetera eccetera, ma è andata esattamente così, passando
giustizia,
da come
giustizia, verità è stata fatta,
passando da come molto Pacciani a un milione di altre domande che restano sospese. Quindi questo focus di TIFF è molto importante, secondo me.
Vi invitiamo sì a guardare l'approfondimento di Lucia. Un'ultima domanda, una curiosità, Lucia: quando c'è stata la volontà di affrontare questa vicenda e hai fissato con Cochi per l'intervista, come ti sei informata, quale anche predisposizione hai avuto? Perché immagino, insomma, una ragazza, una giornalista che affronta una storia come quella del mostro di Firenze, che deve condensare in pochissimi istanti, no, anche di video intervista, su di freddo per poter cercare di non sbagliare e rendicontare il più possibile a livello, appunto, di cronaca giornalistica informativa quello che va, appunto, a fare.
Allora, io devo dire la verità, mi sono sempre molto interessata ai casi come questo di cronaca nera, e quindi diciamo, avevo già visto diversi documentari al riguardo, e poi ovviamente per quanto riguarda questo pezzo in particolare mi sono informata sulle ultime udienze fatte, su quando ad esempio anche è finita l'indagine, è stata fermata quando nel 1998 è morto Pacciani. Insomma, mi sono informata su vari fronti e devo dire che è stato molto interessante e molto anche arricchente come pezzo da scrivere, soprattutto perché poi mi sono confrontata con una persona con cui magari non sarei mai venuta a contatto, come Paolo Cochi, che ho visto che segue il caso non solo dagli ultimi anni, ma da molto tempo, e grazie a lui sono riuscita anche a capire meglio certe dinamiche che magari solo attraverso altri articoli non si sarebbero un po' capite, ecco.
E allora noi rimandiamo a questo video, ma daremo aggiornamenti anche con la redazione di TIFF naturalmente sull'esito dell'udienza in Corte d'Assise del 30 gennaio. Grazie a Lucia Gemignani per essere stata con noi.
Grazie Lucia.
Grazie a voi.
E ricordiamo anche che a ottobre c'è stato il primo ciak per le riprese de Il Mostro, la serie TV in quattro puntate, i quattro episodi, quindi quella che su Netflix si chiama una miniserie. È interessante perché ci mette mano Stefano Sollima, che insomma è molto bravo, però anche lì lui dovrà fare delle scelte di campo per capire come raccontare, quali tesi sposare, eccetera eccetera. Quindi continueremo naturalmente
anche i ragazzi di TIF, perché la nostra Camilla Koger è stata quella che è andata a vedere un po', raccontare le riprese che sono avvenute negli scorsi mesi a Firenze. Dunque rimanete sintonizzati su tutti i nostri canali cross mediali anche per avere aggiornamenti su tutto questo.
TIF alla radio, ci sentite?
Company Blu presenta Fuori dal corpo, stagione di danza al Teatro Limonaia di Sesto Fiorentino. Venerdì 12 gennaio alle 21, io mostro, tu mostri, progetto del collettivo Crack, e a seguire Sharing Scores di attivisti della danza e associazione culturale FICA. Sabato 13 alle 21, danza, soglie, die con Sara Capanna, produzione Company Blu e Number Zero Enter del collettivo TAC. Domenica 14 alle 17, Habitat Kids di Associazione Culturale FICA, performance per famiglie con interazione del pubblico. Info companyblu.it e social media.
Controradio.
La 9:15, parliamo adesso delle parole di Urbinek, perché da sabato 20 al 28 di gennaio torna al Funario, siamo dunque a Pistoia, al Teatro Bolognini, al Palazzo De Rossi, alla Biblioteca San Giorgio e nelle scuole della città la seconda edizione delle parole di Urbinek. Stiamo parlando di un progetto ideato e curato da Massimo Bucciantini, che saluto e ringrazio. Buongiorno Massimo, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Tema delle parole e tema della Shoah, in una settimana che è la settimana che noi dedichiamo alla memoria, oltre il 27 di gennaio, però il tema delle parole e il tema del ghetto e il tema della Shoah mi sembra centrale in questo tuo lavoro.
Beh sì, allora, ogni anno Urbinek, lo ricordo agli amici di Controradio, è un ragazzo, un bambino che Primo Levi incontra durante il suo periodo di ritorno a Torino in un campo, una volta che è stato liberato da Auschwitz, ed è un bambino che non ha mai visto un albero e che probabilmente è nato ad Auschwitz. E noi ci rifacciamo a questa figura simbolica, e ogni anno Urbinek ci trasmette una parola, e noi abbiamo il compito morale, il dovere etico di trasmetterla come se fosse un testimone. La parola di quest'anno è ghetto, una parola quanto mai pesante, stratiforme e, come hai detto, attualissima. Ecco, come cerchiamo di declinarla questa parola? Cerchiamo di farlo in una maniera plurale, attraverso altre parole, le parole della musica, le parole del teatro, le parole delle elezioni civili. Per questo invito gli amici di Controradio, gli ascoltatori di Controradio, a venire a Pistoia.
Abbiamo perso Bucciantini, la linea è saltata, però davvero un filo rosso lega quelle che sono le esperienze e le proposte di questa edizione delle parole di Urbinek e anche lo spirito di questa progettualità con le riflessioni che facevamo Raffaele poco fa con il direttore dell'Istituto Storico per la Resistenza e l'Età Contemporanea in Toscana rispetto alla lettura di H. Larenzia e di tutti i fatti di commemorazione con richiami nostalgici e di apologia che arrivano da territori anche non lontani da noi. Bucciantini ci sente, l'abbiamo recuperata.
Sì,
dicevamo,
certo.
Un percorso che voi fate tra scuola, teatro e lezioni civili che veniva sottolineato nella sua importanza anche dall'Istituto Storico per la Resistenza in Toscana. Parlavamo col professor Mazzoni oggi rispetto a H. Larenzia, di quanto sia importante invece che si parli e si racconti la storia nelle scuole per poi dare un'interpretazione e strumenti a giovani generazioni che non subiscano una fascinazione nostalgica di qualcosa che in realtà ha a che fare con una privazione della dignità, del rispetto e dei diritti umani.
Sì, certo, è chiaro che uno dei pericoli maggiori che corriamo noi come uomini sapienti, cosiddetti uomini sapienti, che però ce la mettiamo tutta per distruggere questo pianeta, è l'indifferenza, è la ritualità, la celebrazione. Se c'è una cosa che veramente noi dobbiamo tenere lontano, e le parole di Urbinek cercano di farlo, è il giorno della memoria come ritualità e come celebrazione. Ricordo perfettamente, prima della pandemia fui invitato da un preside, non dico la scuola, a fare una lezione. Alla fine della lezione il preside mi disse: ah, anche quest'anno ce l'abbiamo fatta. Ecco,
se sei questo è il pensiero.
Esatto.
Il pensiero praticamente, infatti.
Sì, ecco, se lo spirito è questo, andiamo poco lontano, anzi, e quindi in qualche modo ha ragione Liliana Segre quando dice che tra poco questo punto zero dell'umanità che è Auschwitz sarà ridotto a una nota a piedi pagina.
Infatti bisogna evitare in tutti i modi che questo accada, perché le stanche ritualità possono riguardare momenti fondanti come ad esempio il 25 aprile, per fare un altro esempio. Le parole dei bambini in quelle circostanze sono spaventose, terrificanti, veramente mostrano la nudità, interrogano le persone di fede. Penso al nipote, al cugino delle sorelle Bucci, che venne barbaramente ucciso mentre l'Armata Rossa avanzava. Stiamo parlando di persone che avevano a quell'età, a quel tempo, 3, 5, 7 anni.
Certo.
E questa è una cosa di grande impatto, perché la giornata della memoria non è per gli ebrei o per i rom o per gli omosessuali.
Assolutamente.
È per tutti noi, i rimanenti, diciamo così. Ecco. Per questo
sì, appunto. E proprio per questo il rischio maggiore è o la banalità oppure la semplificazione. Per questo il giorno della memoria non basta. E allora noi abbiamo pensato a una settimana di incontri, di riflessione come forse ho detto all'inizio, la musica quest'anno la fa un po' da padrona. Inizierà con il 20 con Ghetto Music, una lezione concerto dove ci sarà Francesco Martinelli, uno storico della musica, per chi si occupa di jazz sicuramente è un critico musicale dei più affermati, e ci sarà Gabriele Cohen con il suo gruppo il 20 e il 28. Il 28 abbiamo una cosa originalissima, cioè abbiamo Damir Imamovic che viene da Sarajevo con il suo gruppo e terminerà, diciamo, con una musica in cui le tradizioni ebraiche e musulmane dalla Grecia e dai Balcani dissolvono tutti i muri e tutti i confini.
E allora una serie di iniziative e di incontri dal 20 al 28 nell'ambito della responsabilità delle parole, le parole di Urbinek, per seguire tutti gli eventi anche nei vari luoghi della città di Pistoia, leparoledurbinek.it. Grazie a Massimo Bucciantini per essere stato con noi.
Grazie a voi. We'll be right back.
naturalmente avvicinandoci al 27 gennaio poi vi daremo conto, racconteremo di varie iniziative anche sul nostro territorio, sempre mancanti di quel treno della memoria che portava migliaia di giovani Davvero. Studenti dalla Toscana nei campi di concentramento e che purtroppo non viene più replicato, ha incontrato le difficoltà della gestione pandemica, ma non solo, era davvero un ingente impegno anche economico, però fondamentale perché tanti ragazzi, adesso forse giovani adulti, si ricordano quelle esperienze e soprattutto quei valori, quella memoria. Ci arriva una segnalazione da un nostro ascoltatore al 342 81 04 111 che però intanto condividiamo: una mostra fotografica, Campioni nella memoria, storia di atleti deportati nei campi di concentramento dal 26 gennaio al 3 febbraio, alla pubblica assistenza di Tavernuzzo, e curatrice della mostra è Barbara Trevisan.
Che ha una storia straordinaria alle spalle, con i genitori che si sono conosciuti e sposati in un campo di concentramento, lei poi è diventata una grandissima campionessa mondiale di pallavolo. Questo tema dello sport e della Shoah per lei è sempre stata molto forte, avremo sicuramente modo di sentirla per raccontare di questo 27 di gennaio in cui appunto sembrano trovare una rinnovata e rinvigorita legittimazione, gesti simbolici, saluti romani e si comincia così e poi non si va a finire, anche se probabilmente i fascismi e gli autoritarismi del nostro millennio hanno volti telematici, hanno volti magari diversi dalla camicia nera, però continuiamo ad avere molta attenzione su tutte le espressioni di ciò che può essere autoritarismo, dittatura, privazione della libertà, discriminazione.
9:25 minuti, termina qui la newsline di oggi, noi torneremo puntuali domattina, ma prossimi appuntamenti informativi, lo ricordiamo, il GR delle 12:47, poi la fascia serale di newsline delle 18:15, aggiornamenti in tempo reale anche sui nostri canali cross mediali.
Tra pochi minuti arriva il giornale radio di Popolare Network, oggi è giovedì, l'11 di gennaio 2024, per cui troveremo subito dopo Domenico Guarino con la trasmissione dedicata agli architetti.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.